Capitolo terzo. La casa sul mare. Il cavallo del vetturale era, direi, la bestia più pigra del mondo e si trascinava innanzi a testa bassa come se gli piacesse di far attendere le persone alle quali erano diretti gli involti ed i pacchi. Veramente mi immaginavo che esso a volte, divertito da quest'idea, sogghignasse percettibilmente, ma il vetturale lo diceva afflitto dalla tosse. Il vetturale aveva un modo di tenere la testa bassa che somigliava stranamente a quello del cavallo e di cadere addormentato col mento in giù mentre guidava con le braccia sulle ginocchia. Dico guidava, ma mi persuasi che il carro sarebbe andato benissimo a Yarmouth senza di lui, perché era il cavallo che faceva tutto. E quanto all'idea della conversazione, credo che il vetturale la limitasse semplicemente al fischio. Peggotty aveva un paniere di provviste sulle ginocchia che ci sarebbero durate un bel pezzo se avessimo dovuto recarci a Londra con lo stesso veicolo. Mangiammo molto e dormimmo molto. Peggotty si addormentava sempre col mento sul manico del paniere e non avrei mai creduto, se non l'avessi udita con le mie orecchie, che una debole donna potesse russare tanto. Facemmo tanti giri e rigiri per tante strade e ci trattenemmo tanto per la consegna d'un letto a un albergo e per visitare altri posti che mi sentivo assolutamente stanco e fui più che lieto quando arrivammo in vista di Yarmouth. Come volsi l'occhio alla grande e triste pianura che si stendeva oltre il fiume, mi parve che fosse piuttosto umida e spugnosa e non potei fare a meno di domandarmi se veramente il mondo fosse così rotondo come diceva il mio libro di geografia, giacché ne vedevo tanta parte così piana. Ma pensai che Yarmouth poteva essere situata su uno dei poli e la cosa si spiegava. Come ci avvicinammo un po' più e vidi l'orizzonte tracciare una linea bassa e lunga sotto il cielo, accennai a Peggotty che una collinetta o un poggetto avrebbe certamente contribuito molto ad abbellire il paesaggio. Sarebbe stato anche meglio se la terra fosse stata un po' più separata dal mare e la città e la marea non fossero state tanto mischiate, come nella zuppa il pane e l'acqua. Ma Peggotty si espresse con maggiore energia del solito, dicendomi che dobbiamo accettare le cose come le troviamo e che per conto suo era orgogliosa di essere nata a Yarmouth. Quando arrivammo nella via, che mi presentò uno spettacolo abbastanza nuovo, e sentimmo l'odore del pesce e della pece e della stoppa e del catrame e vedemmo passare i marinai e i carri tintinnanti che andavano su e giù sul selciato, capii d'aver giudicato male un paese così industrioso. E lo dissi a Peggotty, che udì le mie espressioni di gioia con gran compiacenza, e mi disse che già si sapeva. Da quelli immagino che avevano avuto la fortuna di nascere a Yarmouth, che dopo tutto Yarmouth era il più bel paese dell'universo. «Ecco il mio Cam!» strillò Peggotty. «Cresciuto tanto che non si riconosce più!» Egli ci aspettava infatti all'albergo e mi domandò come stavo, come a una vecchia conoscenza. Io non compresi in principio che lo conoscevo perfettamente, come lui conosceva me, perché non era venuto più in casa mia dalla sera della mia nascita, e naturalmente questo era un vantaggio che egli aveva su di me. Ma la nostra intimità progredì molto col suo semplice atto di prendermi sulle spalle per portarmi fino in casa sua. Egli era allora un giovine grande e forte, alto 6 piedi, largo in proporzione e con le gambe rotonde, ma col viso d'un fanciullo ingenuo e certi riccioli biondi che gli davano l'aria d'un agnellino. Era vestito d'una giacca di tela e un paio di calzoni così stretti che sarebbero stati benissimo soli senza le gambe di dentro, e non si poteva dire veramente che portasse un cappello, giacché aveva la testa coperta come una vecchia fabbrica, con qualche cosa di incatramato. Con Cam, che portava me a cavalluccio e un nostro pacchetto sotto il braccio, e Peggotty, che ne portava un altro, andammo girando per vicoli sparsi di trucioli e piccoli monticelli di sabbia, e passammo attraverso officine di gas, viali di corde, cantieri di fabbricanti di barche, cantieri di artieri di bastimenti, cantieri di distruttori di bastimenti, cantieri di calafati, fabbriche d'attrezzatori, fucine di fabbri e una gran confusione d'altri stabilimenti simili, finché non arrivammo sulla triste pianura che avevo già veduta in distanza. Allora Cam mi disse: «Quella è casa nostra, signorino Davy!» Guardai in tutte le direzioni fin dove l'occhio arrivava, nella pianura, e lontano sul mare, e lontano sul fiume, ma senza vedere neppure un'ombra di casa. Era, non molto lontano, un barcone nero o certa specie di battello vecchio, alto e asciutto sul suolo, con un tubo di ferro che sporgeva a guisa di camino e fumava graziosissimamente. Ma nient'altro era visibile che somigliasse a un'abitazione. «Non è quella?» dissi. «Quella che sembra un bastimento?» «Quella, signorino Devi», rispose Cam. «Se fosse stato il palazzo di Aladino, con l'uovo del Rock e il resto, non sarei credo rimasto così incantato come alla romantica idea di abitare in quella casa. Aveva una graziosa porticina tagliata nel fianco, e dentro aveva il soffitto, e c'erano dei minuscoli finestrini, ma il suo più meraviglioso requisito consisteva nel fatto che era un battello vero, il quale senza dubbio era stato centinaia di volte sull'acqua e non era stato mai destinato ad essere abitato in terraferma. Questa era per me la sua maggiore attrattiva. Se avesse mai avuto lo scopo di essere abitato, avrei potuto giudicarlo piccolo o scomodo o solitario, ma non essendo mai stato designato per un simile uso, diventava l'abitazione ideale. Di dentro era una casa squisitamente pulita e più che possibile nitida. V'era una tavola e un orologio olandese e un canterano, e sul canterano un vassoio da tè dipinto con la figura di una signora che andava a passeggio col parasole e un bambino vestito da soldato che spingeva il cerchio. Una bibbia impediva al vassoio di precipitare. Se il vassoio fosse precipitato avrebbe fatto a pezzi un gran numero di tazze e di piattini e una teiera schierati intorno al libro. Sulle pareti v'erano alcune ordinarie figure a colori con la cornice e il vetro, rappresentanti i soggetti della scrittura. D'allora non ne ho mai vedute di simili, offerte in vendita da mercanti girovaghi, senza vedere di nuovo a un'occhiata tutto l'interno della casa del fratello di Peggotty. Abramo in rosso che andava a sacrificare Isacco in turchino, Daniele in giallo gettato in una fossa di leoni verdi dominavano sulle altre. Sulla piccola cappa del camino c'era un dipinto del trabaccolo Sarah Jane, costrutto a Sunderland, al quale era appiccicato un timone di legno vero, un lavoro artistico che combinava la composizione col mestiere del falegname, e io lo giudicai uno dei più preziosi tesori che vantasse il mondo. Dai travicelli del soffitto pendevano alcuni uncini, dei quali non potei indovinare l'uso in quel momento, e alcuni bauli e cassette e oggetti di simil natura facevano da sedili e sostituivano le sedie. Vidi tutto questo a una sola occhiata nel primo istante, dopo aver varcata la soglia, da bambino osservatore, secondo quello che ho già detto. E poi Peggotty spalancò una porticina e mi mostrò la mia camera da letto. Era la più completa e più bella camera da letto che si fosse mai veduta, nella poppa della nave, con una finestrina attraverso la quale una volta passava il timone, con un piccolo specchio, a un'altezza conveniente per me, inchiodato sulla parete e incorniciato di conchiglie, un lettino che aveva appena lo spazio necessario per entrarvi e un mazzolino di alghe in una ciotola azzurra sul tavolino. Le pareti erano bianche come il latte e il copripiedi di pezzi di diverso colore abbagliava la vista con la sua lucentezza. Osservai specialmente una cosa in quella casa deliziosa, l'odore di pesce, che era così penetrante che quando cavavo di tasca il fazzoletto per soffiarmi il naso, lo sentivo odorare esattamente come se avesse servito ad avvolgere un'aragosta. Avendo in confidenza partecipato a questa scoperta a Peggotty, essa mi disse che suo fratello commerciava in aragoste, granchi e gamberi, e dopo vidi che un mucchio di quelle bestie, prodigiosamente conglomerate insieme e non mai più separate da ciò che avevano una volta attanagliato, si poteva di solito osservare in un piccolo vivaio di legno attiguo alla casa, dove si riponevano anche molti utensili di cucina. Una donna molto gentile in grembiule bianco che avevo visto sulla porta farci un inchino, stando ancora a cavallo di Cam, dalla distanza d'un quarto di miglio, ci diede il benvenuto. Ce lo diede anche una ragazzina bellissima, o almeno così mi parve, con una collana di perline azzurre, la quale non mi volle baciare quando io feci l'atto d'accostarmele, ma corse via a nascondersi. Dopo, quando si fu desinato sontuosamente con dei pesciolini a lesso, burro fuso e patate e una costoletta cotta specialmente per me, entrò in casa un uomo assai capelluto e con una faccia assai gioviale. Siccome egli disse «ragazza mia, a Peggotty» e le diede un bacio cordiale e sonoro sulla guancia, io non ebbi il minimo dubbio da quel suo modo di comportarsi che non si trattasse del fratello. E infatti era proprio lui, perché mi fu presentato come il pescatore Peggotty, padrone di casa. «Son tanto contento di vedervi», disse il pescatore Peggotty. Voi ci troverete un po' rozzi, signorino, ma siamo qui sempre pronti a servirvi. Lo ringraziai e gli risposi che ero certo che sarei stato felice in quella casa veramente deliziosa. «Come sta la vostra mamma, signorino?» disse il pescatore Peggotty. «L'avete lasciata contenta?» Gli risposi che ella non poteva essere più contenta e che gli mandava i suoi saluti, il che era una cortese supposizione da parte mia. «Io le sono molto grato», disse il pescatore Peggotty. «Ebbene, signorino, se volete star qui una quindicina di giorni, con lei», accennando alla sorella, «e con Cam e l'Emilietta, saremo orgogliosi della vostra compagnia». Fatti gli onori di casa in questa maniera ospitale, il pescatore andò a lavarsi in un calderotto d'acqua calda, osservando che la fredda non l'avrebbe liberato dal sudiciume. Tornò subito, molto migliorato nell'aspetto, ma così rubicondo che non poté fare a meno dal pensare che il suo viso aveva la stessa natura delle aragoste, dei granchi e dei gamberi. Andava nell'acqua calda molto nero e ne usciva molto rosso. Dopo il tè, quando fu chiusa la porta e tutto fu più raccolto, le notti in quel periodo erano nebbiose e fredde, mi sembrò di stare nel più soave ritiro che mente umana potesse concepire. A sentire il vento salire dal mare, a saper che fuori la nebbia avvolgeva la pianura desolata, e a guardare il fuoco e pensare che lì d'intorno non c'era una casa oltre quell'una, e che quell'una era un battello, era un incanto. L'Emilietta aveva vinto la sua timidezza e mi sedeva accanto sul baule più basso e più piccolo, che era abbastanza largo per noi due ed era stato messo nell'angolo del caminetto. La signora Peggotty, col grembiule bianco, sferruzzava all'angolo opposto del focolare. Peggotty, col suo lavoro d'ago, si sentiva tanto adagio col suo San Paolo e il suo moccolo di cera che sembrava non avesse mai dimorato sotto diverso tetto. Cam, che m'aveva dato una prima lezione di giuoco con un mazzo di carte sudice, tentava di ricordarsi il metodo di indovinare l'avventura con le stesse carte e lasciava le impronte del pollice su tutte quelle che voltava. Il pescatore Peggotty fumava la pipa. «Signor Peggotty», dico io. «Signorino», dice lui, «avete dato a vostro figlio il nome di Cam perché abitate in una specie d'arca?» Il pescatore parve assorto in un'idea profonda, ma rispose: «No, signore, il nome non gliel'ho dato io». «Chi glielo ha dato allora?» dissi, facendogli la domanda numero due del catechismo. «Suo padre, signorino», disse il pescatore Peggotty. «Credevo che suo padre foste voi». «Suo padre era mio fratello Giuseppe», disse il pescatore Peggotty. «Morto, signor Peggotty», accennai dopo una pausa rispettosa. «Annegato», disse il pescatore Peggotty. Fui molto meravigliato che il pescatore Peggotty non fosse il padre di Cam e cominciai a domandarmi se similmente non mi ingannassi sulle sue relazioni di parentela con tutti gli altri presenti. Ero tanto curioso di saperlo che risolsi di farmelo dire. «E l'Emilietta», dissi dandole un'occhiata, «non è vostra figlia, signor Peggotty?» «No, signore, suo padre era mio cognato Tommaso». E non potei fare a meno dall'accennare, dopo un'altra rispettosa pausa, «Morto, signor Peggotty». «Annegato», disse il pescatore. Sentivo la difficoltà di riannodare il soggetto, ma non ancora ne avevo visto il fondo e volevo a ogni costo arrivarci. Così dissi: «Non avete avuto figli, signor Peggotty?» «No, signorino», rispose con una breve risata. «Sono scapolo». «Scapolo», dissi stupito. «E allora quella chi è, signor Peggotty?» E indicai la donna dal grembiule che lavorava la calza. «È la signora Gummidge», disse il pescatore. «Gummidge, signor Peggotty?» Ma a questo punto Peggotty, intendo Peggotty mia, mi fece tali cenni imperativi di non muovere altre domande che non potei far altro che rimanere a sedere contemplando la famiglia silenziosa finché non fu l'ora di andare a letto. Allora, nell'intimità della mia minuscola cabina, ella mi informò che Cam ed Emilia erano due nipoti orfanelli che il mio ospite aveva adottato in diverso tempo, quando erano rimasti soli e abbandonati, e che la signora Gummidge era la vedova di un suo socio in una barca, morto in povertà. «Anche suo fratello era un povero diavolo», diceva Peggotty, «ma buono come l'oro e fedele come l'acciaio». Ripeto le sue similitudini. «Il solo argomento», ella mi disse, «che lo faceva uscire dai gangheri fino a farlo bestemmiare era quello della sua generosità». E se mai qualcuno di loro vi alludeva, egli assestava con la destra un violento pugno alla tavola. Una volta ne aveva spaccata una. E diceva con una tremenda minaccia che se se ne parlava un'altra volta, egli voleva essere... se non piantava tutti in asso e non se ne andava sul serio. Nessuno sapeva a che genere di tormento alludesse quella tremenda sospensione, ma tutti erano d'accordo nel ritenerla un'imprecazione formidabile. Molto commosso dalla bontà del mio ospite e in una beata condizione di spirito, fatta più dolce dalla mia sonnolenza, sentii le donne andare a letto in una cabina simile alla mia all'estremità opposta del battello, e lui e Cam sospendere per sé due amache agli uncini da me osservati nel soffitto. Come il sonno gradatamente mi vinceva, udivo il vento urlare sul mare e correre sulla pianura con tanta violenza che mi prese un vago sgomento della vasta profondità della notte. Ma mi consolai pensando che dopo tutto ero in un battello e che per qualunque vento c'era a bordo una persona come il pescatore Peggotty. Non si diede però alcun evento peggiore della mattina, la quale non si tosto rifulse sulla cornice di conchiglie dello specchio, che mi vide fuori di casa con l'Emilietta a raccogliere sassolini sulla spiaggia. «Tu sei marinara, immagino», dissi all'Emilia. «Non che io immaginassi nulla di simile, ma mi parve un atto di galanteria dir qualche cosa. Una lucida vela accanto a noi si riproduceva in quell'istante con così leggiadra miniatura nei di lei occhi che quella domanda mi venne spontanea». «No», rispose Emilia, «io ho paura del mare». «Paura», dissi con una certa aria d'audacia, guardando spavalto il possente oceano. «Io invece non ho paura». «Ah, il mare è cattivo», disse l'Emilia. «È stato molto crudele con alcuni dei nostri uomini. Io l'ho visto fare a pezzi un battello grosso come casa nostra». «Spero che non era quello in cui... in cui annegò mio padre», disse Emilia. «Quello non l'ho visto mai». «E lui?» io le chiesi. L'Emilietta scosse il capo. «Io non me lo ricordo». «Quale coincidenza! Le spiegai immediatamente che neppur io avevo visto mai mio padre, e come mia madre e io fossimo vissuti sempre insieme perfettamente felici, e vivessimo così ancora, e sperassimo di continuare sempre allo stesso modo, e come la tomba di mio padre fosse nel cimitero accanto a casa nostra, all'ombra di un albero sotto il quale io andavo molte mattine a passeggio e sentivo cantare gli uccelli. Mi sembrava però che ci fosse qualche differenza tra la mia condizione di orfano e quella dell'Emilia. Essa aveva perduto la madre prima del padre, e nessuno sapeva dove fosse la tomba del padre. Si sapeva solo che era in qualche parte nelle profondità del mare». «E poi», disse Emilia mentre si chinava in cerca di conchiglie e di sassolini, «tuo padre era un signore e tua madre è una signora, e mio padre era un pescatore e mia madre era una figlia di pescatori e mio zio Daniele è un pescatore». «Daniele non è il signor Peggotty?» dissi. «Sì, zio Daniele», rispose Emilia con un cenno alla casa battello. «Sì, dicevo lui, deve essere molto buono tuo zio, credo». «Buono», disse Emilia. «Se fossi una signora gli regalerei un abito azzurro con bottoni di diamanti, un paio di calzoni di cotone, un farsetto di velluto rosso, un tricorno, un grande orologio d'oro, una pipa d'argento e una cassetta piena di soldi». Risposi che ero più che persuaso che il signor Peggotty meritasse tutti quei tesori. Debbo aggiungere che m'era difficile figurarmelo a suo agio nel costume immaginato per lui dalla nipote riconoscente, e che dubitavo specialmente dell'opportunità del tricorno, ma tenni celate in me queste mie opinioni. L'Emilietta si era fermata a guardare il cielo nell'enumerazione dei suoi doni, come se formassero una visione di gloria. Continuammo a camminare, raccogliendo conchiglie e sassolini. «Ti piacerebbe d'essere una signora?» dissi. Emilia mi guardò e rise e accennò di sì. «Mi piacerebbe moltissimo. Noi tutti saremmo signori allora. Io e lo zio e Cam e la signora Gummidge. Non ci importerebbe allora se facesse burrasca, per noi voglio dire, ma certamente ci importerebbe per i poveri pescatori e li aiuteremmo col nostro denaro in caso di disgrazie». Questo m'apparve un quadro assai soddisfacente e perciò non del tutto improbabile. Espressi il mio piacere ad Emilia, la quale si sentì il coraggio di dire, pur con una certa esitazione: «Non credi d'aver paura del mare ora?» Esso era abbastanza calmo per rassicurarmi, ma confesso che se avessi visto corrermi incontro un'onda anche di mediocre volume, me la sarei data subito a gambe, pensando ai parenti annegati dell'Emilia. Pure dissi «No!» e aggiunsi «Neanche tu ne hai paura, benché tu dica di sì». Giacché in quell'istante ella camminava sull'orlo d'una vecchia gettata o ponticello di legno sul quale eravamo saliti, ed io temevo di vederla cadere. «Non ne ho paura come intendi tu», disse l'Emilietta. «Ma mi sveglio quando brontola, e tremo pensando a zio Daniele e a Cam, e mi pare di sentirli chiamare aiuto. Ecco perché mi piacerebbe d'essere una signora. Ma non ne ho paura come intendi tu, ma che? Guarda qui!» Si staccò dal mio fianco e corse lungo un'asse frastagliata che si sporgeva dal posto dove eravamo e stava a picco da una certa altezza sull'acqua profonda, senza un riparo purché fosse. La scena m'è così fissa in mente che se fossi un disegnatore potrei ritrarla esattamente come mi si presentò quel giorno, con l'Emilietta in corsa verso la morte, come mi apparve, con uno sguardo che non ho più dimenticato, fisso sul mare lontano. La snella, ardita, guizzante personcina si voltò e tornò indietro sana e salva. E io subito risi del mio sgomento e del grido che m'era sfuggito, inutilmente a ogni modo, perché non si vedeva anima viva in quei pressi. Ma nella mia virilità, molte volte da quel giorno, molte volte ho pensato, è possibile, fra le possibilità delle cose occulte, che nella improvvisa temerità della fanciulla e nel suo selvaggio sguardo fisso sul mare lontano, vi fosse una pietosa attrazione di lei nel pericolo. Forse il desiderio del padre defunto che la vita di lei corresse il rischio di finire quel giorno. D'allora molte volte mi son domandato se il destino di lei mi fosse stato rivelato a un'occhiata e rivelato in modo che un bambino avesse potuto comprenderlo e se la sua salvezza fosse dovuta dipendere dal cenno della mia mano. L'avrei io salvata? Vi fu una volta, dopo d'allora, durò un istante, ma ci fu, che mi feci questa domanda. Sarebbe stato meglio per l'Emilietta se le acque innanzi a me quella mattina le si fossero chiuse sulla testa? E io mi risposi, sì, sarebbe stato meglio. Questo può essere prematuro, forse l'ho scritto troppo presto, ma non importa. Camminammo a lungo e ci caricammo di cose che giudicavamo curiose e restituimmo con diligenza all'acqua alcune stelle di mare arenate. A quest'ora ignoro, non sapendo abbastanza della razza delle stelle di mare, se esse avessero ragione di esserci grate o no di quell'attenzione. E poi ci rimettemmo in cammino per la dimora del pescatore Peggotty. Ci fermammo al riparo del vivaio delle ragoste per scambiarci un bacio innocente e ci presentammo a colazione raggianti di salute e di gioia. «Sembrano due fringuelli», disse il pescatore Peggotty. Naturalmente io ero innamorato dell'Emilietta. Son certo che volevo bene a quella bambina con tutta la sincerità, con tutta la tenerezza che si può sentire in un'età più matura. Le volevo bene con maggiore purezza e disinteresse d'un amore di giovinezza, per alto e nobile che possa essere. So che la mia fantasia metteva intorno alla testa di quel diminutivo di donna dagli occhi azzurri qualche cosa di tondo che la idealizzava e la faceva un angioletto. Se in qualche meriggio radioso le fosse spuntato un paio di alucce ed ella avesse spiccato il volo innanzi ai miei occhi, non credo che me ne sarei molto meravigliato. Eravamo soliti, per ore ed ore, divagare affettuosamente insieme per quella triste pianura di Yarmouth. I giorni si divertivano con noi come se lo stesso tempo non fosse cresciuto, ma fosse ancora un fanciullo occupato a trastullarsi di continuo. Io dissi ad Emilia che l'adoravo, e che se non avesse confessato anche lei che m'adorava, io mi sarei ridotto nella triste necessità di uccidermi con una spada. Ella disse che lo confessava, e io non ne ebbi il minimo dubbio. Nell'Emilietta e in me, che non vedevamo l'avvenire, non sorse neanche per un istante il sentimento della disparità delle nostre condizioni, della nostra estrema giovinezza o d'altre difficoltà sulla nostra via. Non pensavamo a diventar più grandi, più di quanto avessimo pensato a diventar ragazzi. E intanto formavamo l'ammirazione della signora Gummidge e di Peggotty, che erano solite di bisbigliarsi la sera, quando ci stringevamo affettuosamente a fianco l'un dell'altro sul nostro baule. «Signore Dio, non son belli!» Il pescatore Peggotty ci sorrideva di dietro la pipa, e Cam sorrideva con un sogghigno in tutta la serata. Essi provavano, alla nostra vista, Lo stesso piacere che avrebbero avuto a guardare un bel balocco o una riproduzione tascabile del Colosseo. Ma vidi subito che la signora Gummidge non sempre si sforzava di rendersi gradita in misura adeguata alle circostanze della sua coabitazione col pescatore Peggotty. Di umore piuttosto depresso e deprimente, si lagnava a volte più di quanto potesse essere sopportato dagli altri in una casa così angusta. Me ne dispiace molto per lei, ma pensavo che v'erano momenti in cui sarebbe stato molto più comodo per tutti se la signora Gummidge avesse avuto uno speciale appartamento per sé, ove ritirarsi ad attendere che le venisse un po' di buon umore. Il pescatore Peggotty si recava a volte in una bettola chiamata Lo Spirito Compiacente. Lo seppi perché c'era andato la seconda o la terza sera della nostra visita e perché la signora Gummidge, fra le 8 e le 9, si mise a guardare l'orologio olandese, dicendo che lui si tratteneva certo nella bettola e peggio ancora che ella fin dalla mattina aveva indovinato che ci sarebbe andato. La signora Gummidge si era mostrata depressa per tutta la giornata ed era scoppiata in pianto la mattina perché il focolare faceva fumo. «Io sono una povera donna sola e abbandonata», erano le parole della signora Gummidge in simili occasioni. «E tutto mi va di traverso!» «Oh, fra qualche momento finirà!» disse Peggotty, intendo di nuovo Peggotty mia. «E poi sai, secca anche a noi come a te!» «Io lo sento di più!» disse la signora Gummidge. Era un giorno rigidissimo, con taglienti raffiche di vento. L'angolo occupato dalla signora Gummidge accanto al fuoco mi sembrava il più comodo e il più riparato, come la sua sedia, che era certamente la più comoda. Ma quel giorno non ne era soddisfatta e si lagnava continuamente del freddo che le metteva dei brividi nella schiena. Finalmente si mise a piangere, dicendo che era una povera donna sola e abbandonata e che tutto le andava di traverso. «Veramente fa freddo», disse Peggotty, «tutti lo sentiamo». «Ma io lo sento più degli altri», disse la signora Gummidge. E lo stesso a desinare. La signora Gummidge era sempre servita immediatamente dopo di me, che avevo gli onori dell'ospite privilegiato. Ella osservò che il pesce era piccolo e spinoso, che le patate erano bruciate. Tutti osservammo che veramente era un peccato, ma la signora Gummidge disse che per lei era peggio e si mise di nuovo a piangere, ripetendo con grande amarezza che lo sentiva più degli altri. Per conseguenza, quando verso le 9 rientrò il pescatore Peggotty, la disgraziata signora Gummidge disse che per lei era peggio e si mise di nuovo a piangere, ripetendo con grande amarezza che lo sentiva più degli altri. Per conseguenza, quando verso le 9 rientrò il pescatore Peggotty, la disgraziata signora Gummidge lavorava alla calza nel suo cantuccio in uno stato di grande infelicità. Peggotty aveva lavorato allegramente. Cam s'era occupato a rammendare un paio di scarponi d'acqua e io, con l'Emilietta al fianco, avevo letto qualche cosa a tutti. La signora Gummidge non aveva nel frattempo emesso che un sospiro di desolazione, e dopo il tè non aveva più levato gli occhi dai ferri. «Bene, cari», disse il signor Peggotty mettendosi a sedere, «come si va?» Tutti gli rispondemmo qualche cosa o lo guardammo con simpatia per dargli il benvenuto, ma la signora Gummidge si limitò soltanto a scuotere il capo sulle calze. «Che c'è?» disse il pescatore Peggotty con uno schiocco delle mani. «Allegra, sposina!» Alla signora Gummidge non parve possibile mostrarsi allegra. Trasse un vecchio fazzoletto di seta nera e si asciugò gli occhi, ma invece di rimetterselo in tasca se lo tenne in mano e se li asciugò di nuovo e se lo tenne ancora in mano, pronta a servirsene di nuovo. «Che c'è, mia cara Gummidge?» disse il pescatore Peggotty. «Niente», rispose la signora Gummidge. «Tu esci dallo spirito compiacente, Daniele?» «Ebbene sì, stasera mi sono trattenuto un po' allo spirito compiacente», disse il pescatore Peggotty. «Mi dispiace che sia io a mandartici», disse la signora Gummidge. «Mandarmici? Ma non ho bisogno d'esserci mandato», rispose il pescatore Peggotty con un onesto sorriso. «Ci vado tanto volentieri». «Volentierissimo», disse la signora Gummidge scuotendo la testa e asciugandosi gli occhi. «Sì, volentierissimo. Mi dispiace che per causa mia tu ci vada tanto volentieri». «Per causa tua? Non è per causa tua», disse il pescatore Peggotty. «Non ti mettere queste idee in testa». «Sì, proprio così», esclamò la signora Gummidge. «Mi conosco io. So che sono una povera donna sola e abbandonata e che non solo ogni cosa mi va di traverso, ma che io vado di traverso a tutti. Sì, io lo sento più degli altri e lo mostro di più». È la mia disgrazia. Veramente non potevo fare a meno dal pensare, assistendo a quella scena, che la disgrazia si estendeva, oltre che alla signora Gummidge, agli altri componenti della famiglia. Ma il pescatore Peggotty non rispose così. Incoraggiò soltanto la signora Gummidge a lasciare da parte le malinconie e a stare allegra. Io non so ciò che vorrei essere, disse la signora Gummidge. Mi conosco io. Le mie pene m'hanno fatto diventare noiosa. Io sento le mie pene e so che mi fanno noiosa. Vorrei non sentirle, ma non posso. Vorrei abituarmici, ma non posso. In casa io non do che fastidi, lo so bene. Ho infastidito tutto il giorno tua sorella e il signorino Davy. A questo punto io mi commossi subito e gridai: No, no, signora Gummidge, con grande angoscia per lei. Non è giusto da parte mia trattarvi così, disse la signora Gummidge. Non è il compenso che vi meritate. Farei bene d'andar nell'ospizio a morirvi. Sono una povera donna sola e abbandonata, e farei bene di non rimanere qui a infastidirvi. Se le cose mi infastidiscono e io mi debbo infastidire, è meglio che me ne vada a infastidire l'ospizio. Daniele, è meglio andare a morire nell'ospizio e liberarti di me. Detto questo, la signora Gummidge si ritirò per andare a coricarsi. Quando se ne fu andata, il pescatore Peggotty, che non aveva nel frattempo mostrato indizio di altro sentimento che della più profonda simpatia, ci guardò tutti in giro e, tentennando il capo con una viva espressione di quel sentimento che ancora gli animava il viso, disse con un filo di voce: «Ha pensato al vecchio!» Non arrivai a comprendere qual fosse il vecchio che probabilmente aveva attratto i pensieri della signora Gummidge, che più tardi, quando Peggotty, accompagnandomi a letto, mi spiegò che era il pescatore defunto Gummidge e che suo fratello, in simili occasioni, accettava la cosa come una verità incontestabile e ne era sempre commosso. Quella sera stessa, poco dopo che egli si fu adagiato nell'amaca, lo udii ripetere: «Poveretta, essa ha pensato al vecchio!» E tutte le volte che la signora Gummidge si mostrava abbattuta nella stessa maniera durante la nostra permanenza colà, egli diceva sempre la stessa cosa come circostanza attenuante e sempre con la più tenera commiserazione. Così passò la quindicina, senza altra variazione che quella della marea, la quale spostava le uscite e le entrate del pescatore Peggotty e spostava anche le occupazioni di Cam. Quando quest'ultimo non aveva nulla da fare, veniva a passeggio con noi per mostrarci i battelli e i bastimenti, e una o due volte ci portò in barca. Io non so perché una tenue serie di impressioni si debba associare piuttosto con un luogo che con un altro, benché io sia convinto che questo avvenga a molti, riguardo specialmente alle loro memorie d'infanzia. Io, per esempio, non odo, non leggo mai il nome di Yarmouth che non mi ricordi di una certa mattina di domenica sulla spiaggia. Le campane invitavano in chiesa, l'Emilietta si appoggiava al mio fianco, Cam si divertiva a gettare delle pietre nell'acqua e il sole, lontano sul mare, rompeva la fitta nebbia e ci mostrava i bastimenti come se fossero stati le loro ombre. Alla fine arrivò il giorno del mio ritorno a casa. Io m'adattavo al distacco dal pescatore Peggotty e dalla signora Gummidge. Ma la mia angoscia al pensiero di dover lasciare l'Emilietta era straziante. Ci recammo a braccetto all'albergo dove aspettava il vetturale e per la strada le promisi di scriverli. Mantenni la promessa con una scrittura più vistosa di quella con cui di solito si avvisa il passante che ci sono appartamenti da appigionare. Eravamo gravemente abbattuti al momento della partenza e semmai nella mia vita sentii un vuoto in cuore fu proprio quel giorno. Ora, in tutto il tempo della mia assenza, ero stato di nuovo ingrato verso casa mia, avendoci pensato poco o nulla. Ma non appena sulla via del ritorno, la mia coscienza infantile mi sollecitò con la faccia austera del rimprovero, e con la convinzione d'esser colpevole, sentì che casa mia era il mio nido e che mia madre m'era confortatrice ed amica. Questo sentimento diventava più vivo a misura che andavo innanzi. Più familiari mi diventavano i luoghi che incontravo, più acuta si faceva l'ansia di arrivare e di correre nelle sue braccia. Ma Peggotty, invece di partecipare a questi trasporti, tentava di frenarli, benché con molta dolcezza, e si mostrava confusa e impacciata. A suo dispetto sarebbe apparso finalmente il piano delle cornacchie, quando al cavallo fosse piaciuto, e apparve. Come lo ricordo bene, in un grigio pomeriggio, sotto un cielo triste e piovoso. La porta s'aprì e un po' ridendo e un po' piangendo di dolce commozione, cercai mia madre. Invece di lei c'era una domestica che non conoscevo. «Ebbene, Peggoty!» disse a precipizio. «Non è tornata a casa?» «Sì, sì, Davy!» disse Peggoty. «È tornata! Aspetta un po', Davy! Ti debbo dire una cosa!» Per l'agitazione che l'aveva invasa e per la sua poca abilità nel discendere dal carro, Peggoty ebbe un istante l'aspetto d'uno strano festone, ma mi sentivo troppo sconvolto per farglielo rilevare. Quand'ella fu discesa, mi prese per la mano, mi condusse, e io mi domandavo perché, nella cucina, e chiuse la porta. «Peggoty!» dissi atterrito. «Che c'è?» «Nulla, Dio ti benedica, caro Davy!» ripeté Peggoty. «Sì, perché non è venuta ad aspettarmi al cancello? E perché siamo entrati qui? Oh, Peggoty!» I miei occhi erano gonfi e sentivo d'essere sul punto di stramazzare al suolo. «Dio ti benedica, caro piccino!» esclamò Peggoty sostenendomi. «Che hai? Parla, tesoro mio!» «Non è morta! Oh, non è morta, Peggoty!» Peggoty gridò «No!» con uno stupefacente volume di voce e poi si sedette e cominciò, col respiro mozzo, a dire che le avevo fatto venire un colpo. Io le diedi un abbraccio da farle andar via il colpo o da darle un altro colpo nella direzione giusta e poi me la piantai dinanzi, guardandola con un'ansiosa domanda negli occhi. «Vedi, caro, avrei dovuto dirtelo prima!» cominciò Peggoty. «Ma non ne ho avuto l'occasione. Avrei dovuto farlo, forse, ma non ho saputo decidermi.» «Continua, Peggoty», dissi, più spaventato di prima. «Caro Davy», disse Peggoty sciogliendosi il cappello con un gesto energico e parlando quasi come se le mancasse il respiro, «che credi mai? Tu hai un papà!» Tremai e diventai bianco. Qualche cosa, non so che o come, connesso con la tomba del cimitero e il risveglio dei morti, parve colpirmi come una raffica insana. «Uno nuovo!» disse Peggoty. «Uno nuovo?» ripetei. Peggoty fece come l'atto di inghiottire qualche cosa che non volesse passare e, porgendomi la mano, disse «Vieni a vederlo!» «Non voglio vederlo!» «E la mamma?» disse Peggoty. Non indietreggiai più e andammo di filato nel salotto di cerimonia dove essa mi lasciò. Da un lato del focolare stava mia madre, dall'altro il signor Marston. Mia madre lasciò il suo lavoro e si levò in fretta, ma timidamente, mi parve. «Ora, Clara», disse il signor Marston, «ricordati, frenati, ricordati di frenarti sempre. Caro ragazzo, come stai?» Io gli diedi la mano. Dopo un momento di attesa andai a baciar mia madre. Ella mi baciò, mi carezzò dolcemente la spalla e si sedette ripigliando il lavoro. Io non osavo guardar lei, non osavo guardar lui, e sentivo benissimo che egli ci guardava entrambi. Mi volsi alla finestra a fissare alcuni arbusti che chinavano le loro chiome nel freddo. Appena me la potei svignare, mi rifugiai su. La mia cameretta non era più quella, e dovevo andare a coricarmi molto lontano. Errai per il pian terreno in cerca di qualche cosa che fosse la medesima di prima e vagai per il cortile. Ma subito fui costretto a fuggire perché il canile vuoto era occupato da un grosso cane, dalla bocca profonda e dal pelo nero come lui, che digrignò i denti vedendomi e diede un balzo per addentarmi.